Partiamo, come preannunciato a inizio di trasmissione, commentando la visita del presidente degli Stati Uniti Trump in Asia, visita che è cominciata il 5 novembre scorso, due giorni fa, partendo appunto dal Giappone. Questo tour dovrebbe toccare la Corea del Sud oggi, la Cina poi domani, il Vietnam e infine le Filippine. Questo tour centra gli argomenti di cui tratterà il presidente americano in tutti questi paesi. Chiaramente sono concentrati sul ripudio nei confronti dell'eredità di Obama, per cui partendo dalla cancellazione del TPP e dal tentativo di provare, almeno secondo le parole del presidente, poi bisogna vedere quanto di queste propagande, quanto siano cose effettive, provare a creare dei trattati di scambio più univoci, cioè per cui tra gli Stati Uniti e tra tutti questi paesi. Un'altra idea forte è quello di introdurre questo nuovo concetto di libera e aperta regione Indo-Pacifica, che per cui dovrebbe appunto comprendere tutti i paesi che visiterà, che toccherà il presidente. Come abbiamo detto, appunto Trump è già stato a Tokyo, ha visitato sia Shinzo Abe, con il quale appunto c'è una totale sintonia, soprattutto per quanto riguarda il problema Corea del Nord, il problema Pyongyang, e ha visitato l'imperatore giapponese. Oggi appunto si è recato in Corea del Sud, dove non sono mancate le proteste di una parte, insomma, della cittadinanza indignata per il fatto che comunque nei discorsi del presidente americano e del suo entourage la Corea del Sud ha proprio all'interno di questa diatriba con Pyongyang viene sempre messa in secondo piano, insomma. Appunto questa cosa di certo non fa piacere a chi sa benissimo che eventuali danni di una guerra contro la Corea del Nord verrebbero in primo luogo pagati da loro.
Un tour, quello di Trump, quindi è volto anche a stipulare nuove alleanze commerciali con i paesi che circondano il colosso asiatico, il colosso cinese, che rimane il grande rivale all'interno dell'area, all'interno di quella che è la diatriba economica mondiale. Colosso cinese che è passato alla ribalta delle cronache nelle ultime settimane per questo 19° congresso del Partito Comunista Cinese, un evento che avviene ogni 5 anni e dove vengono definite un po' le linee guida per i successivi anni per quel che riguarda lo sviluppo economico e le linee politiche del partito. Un congresso che è andato, insomma, si è svolto dal 18 al 24 ottobre scorso e che ha visto, come è stato sottolineato da più commentatori, la riconferma importante appunto del presidente Xi Jinping. Come vedremo poi attraverso alcuni contributi che abbiamo trovato, gli elementi importanti che sono emersi è che appunto non è stato definito né indicato un successore alla guida del Partito Comunista Cinese del paese, quindi tutto lascia intendere che il presidente si avvii verso un inedito terzo mandato che lo colloca diciamo nel pantheon dei grandi uomini della Cina dopo Mao, dopo Deng Xiaoping, soprattutto quella che è il corpus teorico portato avanti da Xi Jinping, quello del grande sogno cinese, si va ad aggiungere alle altre grandi linee guida che costituiscono le direttive appunto del partito, di questo colosso asiatico. Grandi temi al centro dello sviluppo del paese per i prossimi anni naturalmente sono il rilancio di una sua ruolo a livello internazionale come superpotenza, trasformare la Cina in una vera superpotenza sia da un punto di vista militare. Ricordiamo che il presidente Xi Jinping sta portando avanti una riforma dell'esercito popolare cinese, una guida dell'esercito che è passata attraverso una ristrutturazione tutta nelle mani del presidente stesso. La guida la creazione di una superpotenza che, come vedremo, come è stato ampiamente sottolineato, si sviluppa anche attraverso la creazione della cosiddetta nuova via della seta, questo piano di investimenti veramente globale che coinvolge, se non sbaglio, una settantina di paesi, che è rivolto soprattutto verso il centro Asia, ma non solo, attraverso un piano di investimenti infrastrutturali che dovrebbero diramare un po' le ramificazioni del paese all'interno di tutti i vicini dell'area, quindi andando a costituire un'area egemonica di livello importante fino verso l'Africa e anche l'Europa. Altro punto centrale del sogno cinese di Xi Jinping resta quello della trasformazione del paese da un paese a forte connotazione, diciamo così, rivolta verso l'export, la vera fabbrica, centro produttivo del mondo, rivolto appunto alla creazione, all'assemblaggio, alle ultime fasi delle lunghe catene produttive che attraversano il globo, a trasformarli invece in un attore principale attraverso anche lo sviluppo di un mercato interno importante, la creazione di una classe media che ancora stenta a decollare nel paese, che traghetterebbe la Cina verso un'economia basata su un mercato interno e che la eleverebbe veramente al livello delle altre potenze economiche mondiali.
Sì, appunto, il piano di Xi Jinping è sicuramente ambizioso. Possiamo quasi tracciare una parabola che parte dal 2012 con la sua nomina appunto a segretario del partito, per cui a leader del paese cinese, che passa dall'inaugurazione della One Road One Belt, per cui della nuova via della seta, appunto progetto varato di fatto nel 2013, passa idealmente, no, anche a un altro evento che avevamo trattato l'anno scorso, al forum di Davos dell'anno scorso, in cui formalmente la Cina si era presentata al forum a tutti questi grandi economisti, a tutti questi grandi rappresentanti di paesi, come alfiere, nuovo alfiere appunto della globalizzazione, del neoliberismo, e che arriva appunto fino a questo 19esimo nuovo congresso. Giusto per citare un paio di dati, appunto questo passaggio che si vorrebbe della Cina, della società armoniosa cinese, da un'economia fortemente improntata all'export a una più improntata invece a un consumo interno. Innanzitutto c'è da dire che in parte sicuramente in parte è una scelta politica, però in parte anche una scelta obbligata, nel senso che con la contrazione dell'economia che c'è stato nel 2008, soprattutto nei paesi occidentali, chiaramente si tratta comunque di far consumare quello che si produce, e appunto questo è un obiettivo che è stato, come diceva appunto prima Simone, che è un obiettivo che è stato diciamo così ribadito per questo nuovo quinquennato di potere di Xi Jinping, e che però in parte è già nel senso un obiettivo che viene già praticato. Infatti, per esempio, per quest'anno la crescita del PIL cinese si attesta intorno al 6,8%, il leggero rialzo rispetto alle stime che erano state fatte dallo stesso governo cinese l'anno precedente. Tuttavia il governo preventiva un rallentamento dell'aumento del PIL al 6,3, per cui in parte non so come dire, i quadri del paese si accontentano di una crescita ridotta del PIL, a fronte però di dei consumi delle famiglie, che poi quello insomma è l'indicatore dal quale si riesce a capire quanto effettivamente viene consumato di quello che viene prodotto all'interno del paese, appunto un consumo che invece è molto rinvigorito, che è aumentato tantissimo e che è aumentato di circa il 10% in questo mese di settembre, ed è il dato su cui insomma gli uomini di potere cinesi puntano.
Una crescita, quindi, quella del PIL del colosso asiatico, che si attesta su cifre ormai ben lontane da quelle, insomma, da
pre-crisi.
Dai livelli pre-crisi, dove appunto tassi di crescita appunto del 13%
a
doppia cifra, ben lontani dopo appunto il calo del commercio mondiale dovuto alla crisi del 2008. Una Cina che in prospettiva deve affrontare una serie di problemi strutturali e sistemici importanti, naturalmente come quello della presenza di un importante settore di aziende statali in sovrapproduzione rispetto ad alcuni beni, pensiamo al carbone, all'acciaio, le famose cosiddette imprese zombie, che sono uno dei problemi del governo cinese, imprese che andrebbero ristrutturate, in parte anche aperte a finanziamenti, a privatizzazioni estere, ma questo naturalmente preoccupa la tenuta anche dell'eventualità, vista l'alto numero di lavoratori impiegati in queste imprese di Stato, l'eventualità di mobilitazioni e sommovimenti sociali che questo potrebbe creare, sommovimenti sociali dovute comunque a un aumento delle diseguaglianze all'interno della società che ha accompagnato il boom economico di questi ultimi decenni. Ci siamo tornati anche più volte a raccontare quelle che sono le lotte anche all'interno della fabbrica del mondo, che hanno avuto soprattutto dei picchi sotto forma di scioperi, di riot a metà degli anni, appunto degli anni 10 di questo del 2000, e che naturalmente continuano anche forse ci troviamo forse in un ciclo più basso, ma continuano naturalmente ad attraversare e a far esplodere le contraddizioni del paese.
Certo, infatti è interessante vedere come Xi Jinping, sempre nel corso di questo 19° vertice, abbia anche da un punto di vista teorico ridefinito quella che è definita contraddizione principale. Questo nome chiaramente di ispirazione marxista stava a indicare nella Cina di Mao la contraddizione che c'era insomma... che veniva supposta tra i bisogni del proletariato e un sistema cinese di produzione arretrato, per cui insomma la contraddizione era volta a aumentare, no? A richiedere uno sforzo ulteriore ai proletari cinesi, promettendo che poi una volta il sistema cinese fosse stato adeguato ai tempi attuali, insomma anche i bisogni sarebbero stati realizzati. Questo era insomma il
leitmotiv, esatto, di tutte le esperienze di cosiddetto socialismo reale.
Esattamente. La contraddizione, questa che veniva chiamata contraddizione principale, è stata riformulata da Xi Jinping e i due termini di questa contraddizione sono, da una parte, lo sviluppo squilibrato, per cui appunto la forbice, il divario. Poi vedremo anche nell'articolo che andremo a leggere, parleremo anche di dati e in quanto si sostanzia questo sviluppo squilibrato, e dall'altra parte l'aspirazione dei cinesi a una vita migliore. Chiaramente la ridefinizione di questa contraddizione non è opera così del genio di Xi Jinping, ma è sicuramente un dato che appunto lui, il suo entourage, chi per lui insomma, ha preso da, come appunto si diceva prima giustamente, dalle lotte che hanno infiammato in questi anni la Cina, lotte che sono portate avanti soprattutto dalla seconda generazione di operai, per cui non i primi che dalle campagne si trasferivano in città, ma quelli che magari sono già figli di operai e rifiutano in maniera forte la vita così iperalienata dell'operaio e appunto insomma provano a fare qualcosa.
Rimanete sintonizzati con noi, nel contributo che vi presenteremo fra poco si torna appunto sui contenuti specifici di questo 19° congresso del Partito Comunista Cinese, quali sono le linee dettate. Sarà anche l'occasione per riflettere un po' sulla natura del sistema economico cinese, insomma al centro del dibattito anche degli economisti sia più mainstream sia diciamo più di sinistra, marxisti, rispetto alla definizione di come può essere definito il sistema economico cinese, una sorta di socialismo di Stato, un socialismo reale aperto al mercato che rimane una bestia abbastanza indefinibile nel panorama mondiale, che cercheremo un po' di capire meglio con il contributo che vi presenteremo fra poco, naturalmente, dopo un po' di musica.